Ben ritrovati da Alessandro De Rosa
e Giovanni Conti.
Oggi parliamo di musica del cinema, delle nuove tecniche della musica del cinema. Quale nuova musica per il cinema, Giovanni? Sì. Ce lo chiediamo. Quali sono le evoluzioni del cambiamento di approccio e tecniche da parte dei compositori che si dedicano alla musica per immagine, ma anche poi qual è il rapporto tra questo studio e questa storicizzazione, se vogliamo, della musica applicata e invece il trattamento che molti compositori anche contemporanei hanno da parte di importanti e prestigiose, ad esempio una su tutte le Academy, quindi di premi e festival, dove quest'anno i compositori non sono proprio apparsi perché non facevano audience. Ne parliamo con due musicologi, nostri amici e esimi musicologi, Gaia Varon,
sì, una voce nota a Rete 2, nostra cara amica. Benvenuta, Gaia.
Grazie dell'invito e buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
E certamente un altro amico di Rete 2, già molte volte nostro ospite, Roberto Calabretto. Buongiorno, Roberto.
Buongiorno a tutti, grazie per questo invito, grazie.
Ecco, partiremo proprio da Roberto, Gaia, se ce lo consenti, anche se solitamente si dice ladies first, ma qui non ne facciamo un discorso di genere, ma di linearità narrativa, perché appunto Roberto Calabretto insieme a Luca Cosettini hanno recentemente scritto questo libro, che poi raccoglie anche delle testimonianze, un libro molto interessante, e si intitola Le nuove scritture musicali per il cinema, edito da LIM. Appunto, volevo partire da te, Roberto, proprio per questo, perché questo libro, vabbè, ovviamente continua tutta una ricerca su quella che è la musica applicata, ma quali sono queste nuove tendenze, tecniche e approcci dei compositori? Come sta cambiando il cinema, come sta cambiando la musica applicata ai compositori?
Certo, e i cambiamenti son molto radicali, infatti se pensiamo a quella che è stata la storia della vita della musica per film, si iniziava con un pianista sotto lo schermo, c'è stata poi l'età dei grandi studi di registrazione, le grandi orchestre e via dicendo. Adesso parliamo di digital audio workstation e le cose sono cambiate tantissimo. È cambiato il sistema produttivo innanzitutto, come si produce la musica, come la si scrive, come la si finalizza anche alla dialettica appunto con le immagini. Ecco, questo libro nasce un po' dalla consapevolezza che più o meno a partire dagli anni 90, quindi insomma un discreto anche lasso di tempo, proprio l'universo musica per film è andato incontro a delle notevoli variazioni. E con il collega Luca Cosettini abbiamo cercato un po' di interrogarci su questo, l'abbiamo fatto chiedendo l'ausilio di altri colleghi che si occupano appunto di queste questioni, ma soprattutto anche interpellando compositori che con grande piacere avevamo ospitato all'Università di Udine. Penso a Riccardo Gianni in primis, ma anche a Roberto Frattini e Saverio Rapesti, un giovane compositore che lavora in America, proprio per sentire dalla loro voce che cosa è accaduto e verso dove si sta andando appunto per la musica per film.
Ecco, dove si sta andando? Gaia, tu che ovviamente ti occupi della musica tutto tondo, ma immagino che seguirai anche le sorti del cinema, non so se vai al cinema, visto che ormai al cinema ci andiamo sempre di meno, ma invitiamo anche i nostri ascoltatori a tornare al cinema, dico però vedrai anche delle serie e via dicendo. Che cosa sta, anche da spettatrice, oltre che da studiosa, che cosa ti attrae, che cosa invece ti fa riflettere, insomma, dell'atteggiamento della musica applicata?
Ma sì, allora, intanto sì, assolutamente vado al cinema, ogni tanto vedo anche delle serie, vado molto, ancora amo molto andare al cinema, devo dire, l'esperienza della sala per me è insostituibile, non c'è computer o home video che tenga. Stanno sicuramente succedendo delle cose molto interessanti secondo me. Allora, tutto il fenomeno, il processo a cui si riferiva Roberto Calabretto, che saluto intanto, è molto interessante. Il libro che ha curato insieme a Cosettini, devo dire, offre un approfondimento molto preciso e molto ricco al tempo stesso su quello che sta accadendo. Credo che riesca a renderlo anche molto comprensibile a chi non ci sia dentro e quindi anche per chi invece magari insomma, sente le musiche, sente le cose accadere, no? Attraverso l'udito, però non sa da che cosa provengano questi cambiamenti, è effettivamente una finestra che si apre di grande interesse. In estrema sintesi, e poi Roberto Calabretto mi scuserà se io sintetizzo così brutalmente, il processo di cui si parla è il passaggio ovviamente a un altro modo di lavorare da parte dei compositori, no? Al fatto che sostanzialmente un signore nel suo studiolo con un computer, ovviamente è un computer importante, non un computerino domestico, ma insomma, con un piccolo apparato, possa fare da solo quello che un tempo non era pensabile di fare, cioè creare una traccia sonora che sostanzialmente sia molto 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 vicina all'oggetto finale. Questa è un'evoluzione molto considerevole, no? Sia nelle prassi produttive, se non voglio rubare il mestiere, cioè la voce a Calabretto lo racconterà meglio lui di me, no? Ma sia naturalmente nella relazione fra il musicista e il regista, tutte le controparti del processo produttivo di un film. Sia naturalmente nella possibilità stessa del compositore di immaginare. Cioè, allora io trovo molto interessante, guardandolo, diciamo, buttarci dentro l'occhio o l'orecchio meglio, perché effettivamente, se posso, sembra qualcosa che io ho visto accadere anche all'immagine, sempre da curiosa dilettante, diciamo, non da professionista. Cioè è come se la possibilità di provare e costruire che il sistema digitale offre stia effettivamente cambiando il pensiero alle spalle. Cioè fino a un certo punto un compositore doveva immaginare, no? Doveva avere tutto nella propria testa sostanzialmente, e quello che poteva fare in pratica erano delle piccole tracce. Se ci pensiamo, di questo si è molto parlato anche nella storia della musica, chi componeva il pianoforte e non so, Mozart, che aveva già tutto nella testa e che metteva giù queste partiture manoscritte già impeccabili praticamente senza correzioni. Quindi questa dualità nel modo di lavorare un po' c'è sempre stata. Chi però aveva l'ausilio del pianoforte doveva, no, surrogare con l'immaginario quello che il pianoforte non gli poteva dare, ossia il timbro. Ecco. Quindi quello che io trovo estremamente interessante è un nuovo modo di lavorare sul timbro, non tanto nella musica secondo me, ma nel sound design, cioè tutte le cose che noi ascoltiamo adesso, le serie, molti film eccetera eccetera, hanno una sovrabbondanza di suono continuo, costante, che non cessa mai, ma che sostanzialmente è spesso lì per non essere veramente sentito, come diceva una studiosa, uno dei primi importanti studiosi di musica da film, parlava di unheard melodies, no? Mm-hmm. Ecco, questo io direi unheard sound design. Ecco, questo Zimmer è un caso molto, molto evidente, nel libro se ne parla molto, fra l'altro.
Ecco, infatti magari adesso ascoltiamo proprio un brano di Hans Zimmer, che diciamo tra questa combinazione acustica e di sound design e poi del rapporto tra il compositore e le altre parti che compongono il suono nel cinema, insomma, ha portato davvero in un'altra dimensione il cinema contemporaneo. Thank you. Ecco, questo era un brano, Impulse, che viene da Dunkirk, questo film che è davvero straordinario, insomma, che ci porta dentro la Seconda Guerra Mondiale. Hans Zimmer in queste musiche utilizza molto spesso non solo l'orchestra, ma anche una illusione sonora che si chiama appunto Shepard Tone. Quindi c'è questa immobilità che si arrotola su se stessa e ci fa sempre sprofondare più in basso, più in alto, dipende da come la si gira, la Shepard Tone. Giovanni, credo che tu volessi dire qualcosa.
Sì, volevo coinvolgere Roberto Calabretto su una riflessione che magari lascia il tempo che trova, ma me lo dirà lui che è l'esperto. Roberto Calabretto, pensando alla questione del sound design che si citava sia nel suo intervento precedente sia in quello di Guy Averon, mi chiedevo, nella percezione del pubblico, quindi anche nel valorizzare e nel valutare la parte musicale di un'opera cinematografica, e salendo fino a coloro che devono in qualche modo anche giudicare, fino ad arrivare agli esiti poco felici del non coinvolgimento dei musicisti nelle grandi occasioni cinematografiche, ecco, questo cambio del suono, cambio del sound design, che ruolo può aver avuto? Cioè, passando dalle grandi orchestre del cinema americano che suonavano dal vivo, cioè registravano veramente, a, per rimanere all'Italia, alla Cineorchestra diretta da Rizzo Ortolani, all'affidarci poi ai suoni digitali e al computer, che cosa nella testa di chi ascolta può essere cambiato?
Dunque, è cambiato tutto, come lei dice giustamente. È come dire, il cinema che ci hanno consacrato tanti compositori, Rota, Morricone, Ortolani, era un cinema che si basava su una scrittura musicale, e questa scrittura musicale adottava anche dei percorsi, come dire, ben caratterizzati da una retorica, intendo dire il tema, lo sviluppo, molte volte il tema con variazioni e così via. L'avvento della pratica del sound design, che sta aggiungendo tra l'altro, penso, degli esiti di grandissimo interesse, e in Dunkirk esercita una funzione appunto di primissimo piano, implica un nuovo rapporto con la scrittura. Diciamo così, si sta sempre più sottigliando il pensiero compositivo che si codificava all'interno di una scrittura tradizionale, e ci si sta sempre più affidando ad una scrittura che si riflette sul suono e su pratiche di elaborazione del suono. Due, cambia anche la nostra capacità percettiva, e questo ricordo anche dalla nuova dimensione di ascolto che si crea all'interno delle sale cinematografiche. Le sale cinematografiche che favoriscono un tipo di ascolto immersivo, e ovviamente queste pratiche di scrittura esaltano in pieno. Secondo luogo, cambia anche il nostro rapporto con il linguaggio cinematografico, per cui in film come Dunkirk, come si diceva prima giustamente, si ricorre a degli espedienti stilistici di scrittura, come la scala di Shepard, che crea appunto quell'illusione, come si diceva prima, ma dove tutta la narrazione filmica è proprio retta da pratiche di sound design, molto fatte, ripeto, con una bravura incredibile, che devono riflettere il terrore, lo sgomento, la paura, che si combinano con delle pratiche di allestimento dei rumori che sono parimenti efficaci. Torniamo a Dunkirk, il rumore delle lancette del tempo, il rumore appunto delle bombe, no? E così via. È un universo sonoro, diciamo così, dove la cura dell'allestimento del suono sta sempre più sopravanzando nei confronti dei modelli della scrittura tradizionale o di quella che si era sedimentata all'interno del cinema. Se noi pensiamo un po' al linguaggio musicale che Zimmer mette in atto, è un linguaggio che si basa molto su una stabilità armonica praticamente quasi totalizzante, si basa su dei procedimenti di stampo minimalista ma molto molto ridotti, e per il resto ovviamente c'è un grande studio nei confronti delle pratiche di disegno e di elaborazione del suono. Su questo, ripeto, stiamo andando, ci siamo tuffati appunto in pieno, e tutto il digitale ci sta portando in questa dimensione. Su quelli che saranno gli esiti, lo vedremo ovviamente, questa è una grande scommessa. Io penso che, come dire, questo nuovo universo dischiude effettivamente delle enormi potenzialità che possono aprire percorsi audiovisivi di grande interesse, di grande efficacia. Però vedo anche un notevole affievolimento di quella che era la grande capacità creativa degli ultimi compositori che ci hanno salutato, di grandi studi di registrazione che erano anche una fucina di trovate. perché gli M che i compositori consegnavano alle sale di registrazione poi venivano, lo sappiamo tutti, enormemente ritoccati dal montatore del suono, dal fonico di mixage e addirittura dal microfonista in sede di registrazione. Quindi c'era tutta una grande bottega artigianale. Adesso si compone, si scrive in maniera nettamente differente. A me ha colpito sempre la testimonianza di Paolo Buonvino, che lavorando appunto con Muccino potevano lavorare a distanza scambiandosi appunto dei file. Come dire, se pensiamo a come veniva la preproduzione con Fellini, con Sergio Leone, via dicendo, questo contatto continuo col musicista, questo scambio di idee che avveniva davanti appunto alla tastiera di un pianoforte su cui poi si immaginava cosa doveva essere il risultato finale, e beh, questo ovviamente veramente appartiene alla preistoria del cinema.
E già, tra l'altro proprio qualche giorno fa mi trovavo a Milano a fare una conferenza con dei ragazzi e siamo passati dal triello del buono e brutto e il cattivo, ma per casualità ad analizzare un duello di Dune, no? Un altro film che tra l'altro quest'anno ha portato. Beh, è una differenza incredibile perché tutta quell'attesa, no? In cui i sincroni e via dicendo, i suoni che si affievolivano e lasciavano lo spazio alla sola musica di Morricone, contrapposto invece al grado di amalgama sonora tra effetti e dialoghi invece che c'era in Dune, era davvero due mondi diversi. La domanda adesso a Gaia Varon, che è anche un'osservazione, una constatazione, non so se sarà d'accordo o meno, quello di cui mi rendo conto è che quindi possiamo parlare di una musica che un pochino di più forse si appoggia all'immagine, cioè non cerca la sua veramente indipendenza proprio linguistica. Ma mi domando spesso anche se il linguaggio stesso del cinema, delle serie e via dicendo si stia modificando. Molte volte in Voi che sapete ne abbiamo parlato di questo aspetto, cioè come sta cambiando anche il modo della narrazione cinematografica. La musica, quando una volta serviva il tema, forse oggi il tema non serve più perché abbiamo bisogno più di un'atmosfera in cui la psicologia dei personaggi è sviluppata più attraverso dei dialoghi. Ecco, a volte ho questa impressione. Forse la musica sta veramente un po' mettendosi da parte verso altre forme di comunicazione all'interno dell'opera cinematografica. Gaia, cosa ne pensi?
Ma guarda, direi di no. A me sembra che la musica intesa in senso lato senso, proprio, no? Come esattamente inclusiva di sound design, sia sempre più centrale invece nella costruzione del racconto. Tra l'altro, diciamo, secondo me si può vedere o intravedere una sorta di piccola storia, no? Cioè, tutto sommato, molte delle cose che abbiamo detto in questa breve chiacchierata tutti quanti, secondo me delinea anche un cambiamento di stile, ma non necessariamente un cambiamento di funzioni in senso strutturale. Cioè, qualche modo è come se la musica da film avesse, cosa che aveva già fatto negli anni 50 nell'ambito della musica di genere, la fantascienza con la prima elettronica, diciamo, la musica da film ingloba anche delle parti più delle parti, delle fette, diciamo, dei segmenti più inventivi e più sperimentali della musica cosiddetta contemporanea, diciamo così, di ricerca, che è una musica che normalmente non riesce a raggiungere i grandi pubblici, no? Lo sappiamo che questo è un discorso fatto tante volte, e che invece nel momento in cui viene recuperata dentro la musica applicata, raggiunge naturalmente un pubblico molto più vasto, diventa conosciuta e quindi ascoltabile e comprensibile ad un pubblico molto più vasto. Secondo me, in qualche caso, è il caso delle musiche di Zimmer, poi vengono anche, diciamo, io sono arcaica, mi verrebbe da dire acquistate in CD, ma insomma, voglio dire, vengono anche ascoltate separatamente dalle composizioni per cui nascono, quindi diventano a loro volta un pezzo di panorama musicale anche di pure semplice ascolto. Le funzioni fondamentali, secondo me, poi sono poi dentro il racconto sono un po' le stesse, no? Appunto, esprimere l'interiorità di un personaggio in un modo o in un altro, esprimere l'emozione o lo stato della situazione, anticipare qualche cosa che sta per accadere, ricordarci qualche cosa che era già accaduto, cioè questi meccanismi molto fondamentali sono rimasti naturalmente anche nel cinema, sono cambiati naturalmente molto i mezzi, però anche i temi ci sono, cioè Zimmer li usa molto poco, però John Lann o David Buckley, per dire, pensando a compositori che lavorano in quel, molto nello stesso modo, no? John Lann in particolar modo lavora esattamente come Zimmer, in realtà creano i loro temi, cioè, appunto nel caso delle serie è molto facile invece avere esattamente, anche in maniera un po' banale, se vogliamo, no? Se vi ricordate la battuta sul fatto che i personaggi delle opere di Verdi escono col loro biglietto da visita, no? Cioè che i temi conduttori poi diventano un pochino fin troppo facilmente delle etichette che accompagnano appunto come un biglietto da visita un personaggio, però sono dispositivi ovviamente costruttivi molto, molto potenti e molto efficaci. Trovo molto interessante invece quello che dicevate prima, il fatto che si passi, che il compositore lavora in totale solitudine. Questo secondo me invece è un passaggio importante dal punto di vista delle relazioni, no? Cioè il fatto che lavori per conto proprio. Poi Giovanni lo sa, io sono sempre una che vede il futuro luminoso. Forse invece è una solitudine della stanzetta materiale, ma poi il mondo delle relazioni che attraverso le comunicazioni in rete, i reperti, il modo di lavorare, il passarsi i file, che fra l'altro è una pratica che è diventata, per esempio, spesso così si fanno anche i dischi ormai. Cioè, durante il lockdown diversi musicisti, a me è capitato di conversare di recente, per dire, con Cristina Zavalloni, loro hanno realizzato un album sostanzialmente mandandosi i file, preparandolo così, perché stavano tutti in lockdown e quindi è stata una necessità in questo caso, no? Ma quindi chissà, magari anche questo è un nuovo modo di lavorare che invece porterà ricchezza ulteriore, cioè la possibilità di lavorare con persone con le quali altrimenti non si potrebbe lavorare, perché appunto la distanza fisica lo impedirebbe, no?
Certo Gaia, ma io direi adesso ascoltiamo e poi riprendiamo subito questa discussione tra pochissimo, ascoltiamo un esempio che Roberto Calabretto ci ha portato, che ci porta un po' indietro nel mondo dell'animazione, con dei suoni che non presento perché riconoscerete tutti. Ecco, avrete riconosciuto questi suoni che arrivano dalle bellissime animazioni di Bozzetto. Le musiche di Roberto Frattini, se non vado errato, Roberto Calabretto, ci avevi portato questo esempio perché qui effettivamente sound design è una sonorizzazione effettivamente dell'animazione. Ci spostiamo da un campo cinematografico appunto ad uno di animazione un po' diverso. Ma come mai ce l'hai portato questo ascolto? Che cosa ci potrebbe aiutare a capire?
Sì, l'ho portato un po' per due motivi. Uno, così, molto, molto pratico. Roberto Frattini ha scritto un articolo all'interno appunto del libro, e tra l'altro un mio carissimo amico, la cui produzione sto seguendo da tempo. In secondo luogo, io penso che il cinema di animazione sia un campo di applicazione straordinario per tutto quello che siamo venuti a dire. Ora, Roberto Frattini, che appunto questo articolo si intitola L'uomo del mock-up, così in una maniera un po' simpatica, è appunto questa figura di un compositore che riesce appunto a farsi tutto, no? E nel suo studio, come dire, riesce a ricreare rumori, riesce a filtrare rumori, riesce a crearli sinteticamente, utilizza benissimo le digital library. Sappiamo non essere un'operazione facile, perché poi vorrei anche fosse chiaro, perdonatemi la banalità, utilizzare le risorse digitali, non vorrei si fraintendesse col fatto è tutto fatto lì, basta scaricarsi i suoni. No, non è mica così semplice, i suoni vanno presi, vanno lavorati, vanno filtrati, come dire, in questo processo anche di avvicinamento il più possibile ad una loro dimensione reale, e poi per ottenere anche chiaramente dei risultati del tutto nuovi, del tutto imprevisti, no? E questa può essere la grande ricchezza del digitale. E pertanto nel cinema di animazione, appunto, di Bozzetto, cui, questo era un piccolo corto in occasione dell'entrata dell'Italia nella Comunità Europea, molto molto buffo, come dire, questo campionario di suoni, questo campionario di trovate riesce veramente ad essere l'anima di tutto il corto, e il cinema di animazione quindi risulta una grande sfera proprio di applicazione di questo nuovo universo.
Ecco, noi adesso chiuderemo con un brano di Riccardo Giagni, che pure è presente nel libro con ampie testimonianze, e ascolteremo una musica che è molto, molto, direi, magnifica, perché ci porta veramente a contatto con il folklore, però poi effettivamente con questo bordone che appunto non diviene, cioè rimane e permane. Certamente potremo continuare, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione è quasi concluso, anzi è concluso. Sicuramente questa questione, cioè il cambio delle tecniche, degli approcci cinematografici, è qualcosa di interessante. È altrettanto interessante che appunto in una manifestazione come gli Oscar, appunto, i compositori per cinema stanno praticamente quasi passando di più ad essere tecnici e non artisti. Sulla parola di arte e tecnica una volta erano molto più connesse di adesso, ma effettivamente c'è una grande bagarre. ACMF in Italia, Associazione dei Compositori per Musica per Film, ma anche Colonne Sonore, stanno muovendo una grossa riflessione sulla posizione e la sacralità in fondo dei compositori contemporanei, anche della musica del cinema, anche per difendere questa professione. Ringraziamo quindi i nostri ospiti, Gaia Varon.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio. E Roberto Calabletto, con i quali tutti e due li invitiamo già da ora a ritornare su questa tematica per capire di più il ruolo tra arte e tecnica. Buon pomeriggio.
Grazie molte, sempre molto volentieri.
Honey, Benazitka.